A minuto uno si riparte. Niente, rifacciamo da capo.
Devi dirlo tu il primo podcast italiano su Buffy l'ammazza vampiri.
Non è vero.
Ciao Bibi.
No, ho sbagliato.
No, vabbè, uguale, lo posso dire pure io. Però è...
Dillo tu. Allora, 3, 2, 1. Ciao, io sono Alberta.
Io sono Elena. E questo è We've Got a Theory, il primo podcast italiano su Buffy l'ammazza vampiri.
Sigla! I've got a theory, we should work this out. It's getting eerie, what's this cheery singing all about?
Quindi, bene. Questa è, diciamo, la puntata zero, nel senso che, come vedete, come potrete sentire, non abbiamo mai chiaramente fatto un podcast.
Però
sarà la quarantena? Sarà Prime che ha, come dire... riproposto tutte le sette stagioni di Buffy in fila in un periodo in cui non possiamo uscire di casa e avere delle attività alternative, che ci ha fatto riscoprire questa passione e soprattutto ci ha fatto decidere che ne dovevamo parlare tra di noi e conseguentemente anche con tutto un pubblico che forse non esiste.
No, ma esisterà a breve, vedrai.
Va bene, io ho fiducia. Ma
volevo aggiungere, sarà il mondo dell'arte che fa schifo?
Questo sicuramente. Sì, ecco.
Chi può dirlo? Comunque
per voi ascoltatori potrebbe succedere che faremo delle battute tipo incomprensibili ai più sul fatto che il mondo in cui lavoriamo ci fa cagare.
Sì. Faranno ridere solo noi, sì, ma magari un giorno...
Però diciamo che le arti visive sicuramente ci aiutano nella lettura di questa grandissima serie TV di fine anni 90, primi anni 2000, nel senso che è certo che abbiamo delle chiavi di lettura estetica piuttosto sviluppate, considerato che sono ormai 10 anni, no? Wow. Che non facciamo che analizzare cagate fatte da altri.
Sì. E poi analizzare qualcosa, insomma, che riguarda anche un po' la nostra adolescenza, perché l'abbiamo vissuto lì, rivederlo oggi è sicuramente tutto un altro sapore, come dicono quelli che dicono le cose così, e niente.
Anche quindi... perché, no, adesso questa è una cosa che possiamo anche poi tagliare, nel senso, stavo pensando al mio amico Daniele Pelosi, quando eravamo al Triennio, lui è un medievalista, no?
Possono dire i nomi nei podcast?
Non lo so, io lo dico, chi se ne frega. È un medievalista. Comunque, e lui mi diceva sempre che non capiva questa mia passione per l'arte contemporanea e che secondo lui la cosa di arte contemporanea più potente di tutte erano i Simpson. E io a quei tempi, tipo, ero molto irritata con lui e con questo suo idolatrare Matt Groening come unico grande genio contemporaneo degli anni 90-2000. Però, devo dire...
Non aveva tutti i torti.
E secondo me Buffy rientra in questo simpatico esempio, nel senso che ha un'analisi della sua cultura, del suo tempo, della sua, diciamo, del momento in cui è uscito, di quel tipo di adolescenza, di gioventù, che è molto, diciamo, cioè una lettura molto pulita, secondo me, molto affascinante.
Volevamo anche dire una cosa che Elena effettivamente ha fatto bene a sottolinearmi mentre parlavamo dell'idea, del fatto che non seguiremo un ordine cronologico per analizzare Buffy. Uno, perché ci rompevamo un po' le palle, diciamo. Cioè, io ho sentito dei podcast in inglese, raga, che facevano, cioè, puntata per puntata, e poi Xander apre la porta e si trova Cordelia. Oh, ma me lo vedo! Cioè, ma te pare che devo sentire a te che lo telecronico?
Uguale con anche qual è la mia parte preferita, tipo, quando Buffy dice a Willow, cioè, nel senso, scene di 40 secondi che dici, boh, no, figo, importante, però diciamo che noi eravamo più per un lavoro sul macro che sul micro. Perché comunque, esatto, se volete la guardate, ecco, non vi serve la radiocronaca di noi due che vi spieghiamo che cosa succede in ogni minuto di ogni puntata.
E poi ci saranno anche dei macro temi che, non so, sono variare, tipo i disegni in Buffy the Vampire Slayer.
Cosa nuova, la ricerca che abbiamo scoperto ieri.
Sì, questa l'abbiamo decisa proprio ieri, quindi raga, cioè, forse sarà uno dei primi perché ci ha appassionato troppo. Cioè, ci sono dei disegni incredibili, ogni tanto Giles si lancia in delle rappresentazioni che, raga, non so come mi fossero sfuggite prima. Quindi ecco, saranno anche tematici in questo senso, non ci sono solo Buffy e Spike, Angel, no, and whatever.
Cioè, nel senso, sicuramente parleremo di Spike perché io ho un problema ossessivo, quindi ne parlerò moltissimo, questo è l'altro disclaimer. Cioè, io a un certo punto inizierò sempre a parlare di Spike perché ho un problema psichico.
Esatto. Io avevo una monetina, ma tipo 500 lire, quelle più grosse, non so qual era, e ci avevo ritagliato un cerchietto, la faccia di Spike davanti e dietro, e avevo una moneta, ti giuro, questa cioè non so che malattie si annovera, comunque avevo ritagliato due cerchietti della faccia di Spike, uno davanti e uno dietro, con lo scotch, e quindi avevo una moneta Spike nel portafoglio. Questa Elena, noi mentre ci registriamo vediamo anche i video di noi stesse, e c'è lei che stava implodendo, era a bordo perché non le avevo mai detta questa cosa, però sì, chissà dov'è la mia moneta Spike.
Raga, usciranno continuamente delle cose del genere da Bibi, io voglio dirvelo, perché io sono 3 mesi che andiamo avanti con questa storia di Buffy, e ogni tanto mi manda delle foto della lettera che ha mandato James Buster.
No, ragazzi, non così, perché non mi ha mai risposto, quindi non ironizzerei sul fatto che ho scritto a James in un inglese imbarazzante e non sono mai stata cagata.
Volendo parlare un attimo del nostro rapporto personale con Buffy, perché poi c'è anche questa simpatica differenza, nel senso che mentre Alberta ha delle testimonianze anche fisiche, di poi magari faremo nella puntata sulle fandom affronteremo poi come certo. Alberta si è relazionata alla, diciamo, all'analisi di Buffy già dalla tenera età. Io invece non ho ricordi, cioè sicuramente l'ho vista, perché mi ricordo di averla rivista tipo in adolescenza, quando facevano le repliche probabilmente su Sky o quello che era ai tempi, non mi ricordo, forse era Stream ancora, non lo so, e mi ricordo che l'avevo già vista, però non l'avevo mai vista con coscienza, ho mai vista tutta di seguito, e ho iniziato tipo forse con la 5ª stagione. E quindi vedrete che io ho una passione perversa per la 5ª e la 6ª stagione, soprattutto, che tra l'altro è controversa, tutti la odiano, ma affronteremo anche questa cosa. Però, insomma, questo per dare. E poi l'ho rivista tutta, ho fatto questo rewatch epico durante questa quarantena, quest'ultima di novembre.
Il rewatch è quello che ci ha unito e ci ha fatto un po' pensare a questo podcast. Però sì, è una storia lunga che così. Insomma, io, come diceva Elena, ho avuto invece tutta la parte adolescenziale più legata a Buffy, e da piccola mi riscrivevo i riassunti di ogni episodio su un quadernetto dove attaccavo le figurine in modo tale così da avere anche chiaro il rimando grafico, ovviamente perché non le trovavo su internet né tantomeno avevo le cassette, mentre poi TV Sorrisi e Canzoni qui in Italia ci ha deliziato con la raccolta di tutto Buffy, e quindi li ho fatti comprare a mio padre, ma non li ho mai visti, li ho solo raccolti, e adesso quindi è riesplosa questa cosa in me e mi ha ricordato veramente dei pomeriggi incredibili, e non solo, anche delle notti, perché sempre grazie alla TV italiana e a questo comitato che si chiamava Moige, che credo esista ancora, e Buffy venne censurata soprattutto la 6ª stagione, e quindi venne trasmessa a mezzanotte in Italia, quindi a parte lo spaesamento di me che dopo pranzo a casa dei nonni mi dovevo guardare Buffy e non la trovai, ma quando ho capito che la facevano a mezzanotte, anche lì mettiti la sveglia, perché poi ero pigra, cioè alle 10 volevo dormire, e quindi mettevo la sveglia per vederla, e insomma abbastanza imbarazzante, però un rapporto molto sentito.
Ecco, quindi appunto, oltre a dire che, parlando di Spike proprio, non parleremo in ordine cronologico di niente, non ce ne frega niente, ci piacciono gli spoiler e vi rovineremo la vita, per cui state attenti, se non avete completato il rewatch sappiate che potremmo parlare della 7ª mentre parliamo della 1ª, perché chi se ne frega.
Esatto.
C'è anche da dire che, cioè, nel senso, non è che noi non sappiamo che Buffy è vagamente controverso a livello di tematiche, ma forse è proprio per questo che ne vorremmo parlare, nel senso che l'immagine televisiva della società che ci hanno stravenduto dall'America alla fine degli anni 90 e nei primi anni 2000 è in Buffy abbastanza evidente, specialmente perché faceva finta di essere un po' rivoluzionario in qualche modo, e per certe cose lo era.
Sì, sì, lo è stato per tanti versi, perché comunque ha rotto delle dinamiche delle serie TV standardizzate, per esempio ha mostrato per la prima volta un rapporto lesbico, e tanti altri, insomma, diktat sono stati superati grazie a Buffy, al modo anche di improvvisare all'interno di una serie televisiva, improvvisare, parlo di sperimentazione, però ci sono anche delle piaghe, delle cose abbastanza evidenti, tipo colonialismo latente, ai quali gli stessi produttori hanno poi dovuto un po' mettere delle
pezze.
Sì, oppure
non lo toglie, continua battute misogine di Xander, altro disclaimer, odiamo Xander, raga, penso tutti, però volevamo dirlo prima così lo sapete.
Sì, scusa.
Non lo so, il fatto che è completamente bianca e borghese, direi?
Comunque sì, questa e tante altre piccole problematiche che poi sono quelle che si portano dietro un po' tutti i film, telefilm americani, però ci piaceva insomma sottolineare che
ne siamo a conoscenza, li vediamo, ne parleremo, ma li affronteremo anche senza condannare in toto Buffy, no? Perché siamo qui per fare un po' di speculazioni sulle varie teorie, metafore che ci sono al suo interno,
sì, e non tanto per farlo in processo. Buffy poi ha, diciamo, anche, diciamo, nel senso, è interessante il fatto che abbia anche un riscontro nell'oggi, cioè esistono delle pubblicazioni, dei fumetti. Ragazzi, c'è un journal tipo accademico che si chiama The Widow Studies, che è online ed è, va avanti ancora oggi, dal lontano, tipo non so che anno la prima, forse sono 20 anni di saggi su Buffy, incredibile. Però voglio dire, il fatto che una serie TV di 7 stagioni, iniziata nel 98, ad oggi continua a produrre, 97 scusate, continua a produrre contenuti, è già per sé di estremo interesse, perché non so, io non credo esista un giornale di saggistica su Friends, forse sì.
Un'altra cosa importantissima che non vi abbiamo detto è che abbiamo un'email, abbiamo un account Instagram e ci farebbe veramente piacere avere tutta la collaborazione da parte vostra, anche per quanto riguarda la decisione, la scelta di temi o argomenti da trattare. Quindi qualora foste interessati a, non so, approfondire un fil rouge che secondo voi è importante sottolineare che va per tutta la serie, ditecelo, scriveteci una mail.
Avete delle cose da dirci che secondo voi abbiamo detto sbagliato, abbiamo malinterpretato, volete discutere, nel senso apertissime, anzi ci fa super piacere se qualcuno ha da dire.
Tutto vero. Direi che come puntata zero, che la volevamo fare corta e concisa, così insomma da farvi sapere quello che avremmo affrontato nelle prossime, senza rompervi troppo le palle. Spero che sia riuscito. Guardate per darci dei tempi.
No, non so, ma ce l'abbiamo fatta.
Questo ha funzionato, ce lo dico.
Siamo sotto, sì? Decisamente sotto il quarto d'ora, anzi, anche di più, forse sono 10 minuti. Non riesco a capire perché.
Perché abbiamo provato svariate volte prima di
casino. Speriamo di non essere state troppo noiose.
Vi vogliamo già bene, anche se non ci siete ancora. E un bacio e buona vita. Ciao. E buona Buffy.
Ciao.
Ciao. Ciao Elena.
Nothing we can face except for bunnies.